Buongiorno a tutte e a tutti. Chiedo ai vari commissari di prendere posto per procedere con la seduta di quinta commissione. Partiamo subito con l'appello. Alfonso? Assente. Avenente? Bevilacqua? Buongiorno a lei. Bianchi? Buongiorno. Bordilli? Da dietro le quinte. Bruzzone? Assente. Canessa? Assente. Caputo? Presente. Carafini? Presente. Casini? Cavo? Per ora assente. Centofanti? Assente. Chiarotti? Chiarotti? L'avevo visto. Per ora assente, quindi. Falcone? Assente. Falteri? Assente. Pinocchio? Presente. Frigerio? Presente. Gambino? Buongiorno a lei. Gandolfo? Assente. Garzarelli? Assente. Ghio? Per ora assente. Gregorio? Assente. Cabur? Assente. Maccagno? Presente. Marangoni? Maresca? Assente. Masha? Presente. Buongiorno a lei. È arrivata la Ghio, quindi presente. Mesmacher? Per ora assente. Orlando? Pellerano? Picciocchi? Romeo? Presente. Russo? Assente. Sicignano? Presente. Stupia? Presente. Tassara? Assente per ora. Vaccalebre? Presente. Vassallo? Presente. Venturini? Presente. Perfetto. Andiamo a leggere l'ordine del giorno che riguarda la quinta commissione della riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario potenziamento Genova-Campasso nell'ambito del progetto unico Terzo Valico dei Giovi, nodo di Genova. Ambito di intervento C, via Ferri, PFTE per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri, CUP B31B25000640001 MOGE 21974 adeguamento al PUC per la posizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR 327 del 2001. Vedo già delle prenotazioni. Picciocchi, mozione d'ordine? Prego.
Grazie Presidente. Non posso non stigmatizzare la modalità di convocazione di questa commissione che attiene ad una tematica molto importante sulla quale peraltro nel corso di quest'anno avevamo anche assunto diverse iniziative, poi era sceso il silenzio. Ci ritroviamo con una convocazione a meno di 24 ore dalla commissione. Non abbiamo avuto la possibilità di invitare auditi, che pure ci sarebbero stati, perché io ricordo che in via Ferri c'è un comitato, poi sicuramente il comitato interloquirà con l'assessore, non ho motivo di dubitarne, però come dire, se abbiamo un senso, se il nostro ruolo ha un senso, ecco, francamente diciamo questa modalità mi lascia piuttosto perplesso, quindi ne chiedo le motivazioni e sono certamente convinto, conoscendo la sensibilità che la contraddistingue, che non ci troveremo più di fronte a delle situazioni di questo tipo che ledono le nostre prerogative. Grazie.
Grazie a lei. Prego Vaccalebre, anche la mozione d'ordine.
Sì, per sposare un po' le richieste anche del collega Picciocchi, cioè sicuramente il rituale, la modalità di convocazione a così breve tempo, dall'oggi al domani, per una tematica che comunque è importante e che interessa moltissime persone in aula. Chiedo anch'io le motivazioni per le quali, per primo, siamo stati convocati oggi, così d'urgenza, per questa delibera, e secondo, per quale motivo, nonostante le richieste, non vi siano stati auditi. Questo, secondo me, è un punto focale, anche visto l'interesse che c'è nella zona che è oggetto di delibera.
Grazie. Commissario Bordilli?
Grazie Presidente, ma io rilevo il fatto che oltretutto ho chiesto anche al Presidente del Consiglio Comunale ieri chiarimenti in merito anche alla possibilità degli auditi a seguito della somma richiesta anche della collega Bianchi, e nessuno ha risposto neanche in una chat che abbiamo, che però è come dire formale, no? Ecco. Ma più in generale credo che sì, che nella Salisgrado oramai i metodi sono questi e l'abbiamo visto ieri dalle lettere e quant'altro, però come dire spero che il Consiglio Comunale abbia altri metodi, spero che vi siano altre modalità, ne sono certa, comprendo l'importanza della delibera di oggi, ma proprio per questo non posso pensare che sia nata come un fungo una delibera mercoledì per portarla giovedì in giunta per venerdì fare una commissione. Cioè, do per scontato che c'è gli uffici stavano lavorando, che c'è l'assessore stava lavorando su questo tema, e meno male, ribadisco, vorrei che fosse chiaro, però non è che potete lavorare soli, perché qua voi siete con il bisogno del passaggio con il Consiglio Comunale, non è una delibera di giunta banale, ora dico banale da anche ex giunta, quindi non voglio sminuirla, però oggettivamente di venerdì, dopo già l'altro venerdì all'ultimo secondo la Cettari, il tema poi vero, la domanda vera è capire se la giunta sa organizzarsi oppure no, perché qua mette solo nella estrema difficoltà il Consiglio Comunale e comunque voi vicepresidenti, che poi comprendo anche che dobbiate da un lato, vista l'urgenza, fare anche l'impossibile, però l'impossibile deve rispettare anche il lavoro, dice tutti. Grazie.
Grazie. Ringrazio i vari commissari. Indubbiamente i tempi sono stati molto stringenti e capisco indubbiamente le vostre perplessità. La questione nasce anche dal fatto che martedì prossimo abbiamo l'ultimo consiglio comunale ed è l'ultima data prima della pausa estiva per portare questa delibera in consiglio comunale. Oltretutto, come ben avete letto dalla delibera, che è un provvedimento per procedere appunto agli espropri, pagare gli indennizi, arrivare alle demolizioni per la realizzazione dei parcheggi. Io capisco e comprendo, perché siamo tutti qua a lavorare per il bene comune e avere il tempo per riuscire a leggere tutti i documenti, e indubbiamente avere la presenza anche degli auditi è fondamentale nell'aula, soprattutto delle commissioni, proprio per un confronto. Ahimè, in questo caso c'era proprio un'urgenza per passare questa delibera direttamente martedì in consiglio. Chiarito questo punto, lascerei la parola all'assessore. Prego.
Buongiorno a tutti. Allora, vi do alcune conferme che sono scontate. In quest'anno abbiamo sentito il comitato, ci siamo confrontati con i cittadini. Ma in realtà voi la conoscete questa situazione, perché alla fine dello scorso anno abbiamo parlato in questo Consiglio Comunale del nuovo addendum, se vi ricordate. E sapete perfettamente che nonostante lo sferzo da parte vostra, Via Ferri non era stata minimamente inserita nell'addendum dei 199 milioni di euro, che poi erano diventati 185 milioni di euro col primo taglio lineare, rischiando un secondo taglio nell'anno in corso, taglio che abbiamo evitato con nuovo addendum sottoscritto tra il Ministero, il Commissario Mauceri, la Regione e il Comune di Genova. Via Ferri quindi era totalmente esclusa. Via Ferri, per chi non lo sa, è una situazione molto particolare, parliamo di un complesso di edifici a schiera, piccoli edifici a schiera, in un contesto estremamente, come dire, infrastrutturale complesso, perché intorno sono state costruite le infrastrutture di RFI e quindi questi edifici sono rimasti superstiti, esattamente come quei film americani degli anni 70, ancora quasi col primo colore, in cui si vedevano queste infrastrutture con in mezzo la casetta resiliente. Quindi in quel contesto abbiamo subito comunque definito che era impossibile mantenere quella situazione. È anche vero che abbiamo trovato un comitato che era molto sul piede di guerra, perché gli erano state fatte tante promesse, create tante aspettative. e quindi chiaramente subentrando abbiamo dovuto anche gestire le aspettative e le promesse. Tendenzialmente ai cittadini poco interessa chi c'era prima e chi c'era dopo, ai cittadini interessano i risultati, le risposte. E quindi, come dire, ho dovuto prendermi anche una quota, giustamente, di mail e di insulti pesanti legati al fatto che questo comitato dichiarava che era da almeno 2 o 3 anni che aspettava risposte senza ricevere alcuna risposta. Quindi, con grande atteggiamento serio e senza creare polemiche, perché penso che non avete mai letto mezza polemica, no, da parte mia, in cui potevo rivendicare, come dire, un piccolo dramma ereditato, senza via di uscita, abbiamo affrontato e gestito la situazione. Devo dire che devo solo che ringraziare essenzialmente 2 figure. La prima è quella del commissario Mauceri, che in questo senso è stato molto collaborativo. La seconda è la struttura della direzione progettazione, che da mesi, struttura che è passata ai lavori pubblici, abbiamo anche rifatto l'organigramma, risistemato un po' l'organigramma dell'amministrazione, che da mesi lavora su queste partite, con un grande lavoro che li ha visti per esempio molto impegnati nei giorni in cui noi magari festeggiavamo a casa dal 25 al 26 sull'addendum e su tante altre questioni. Via Ferri come è stata risolta? È stata risolta utilizzando i fondi della variante Enti Liguri, fondi legati al Terzo Valico, che però dovevano prevedere l'accordo con Regione e Comune di Ceranisi Campomorone. Abbiamo avuto la fortuna di poter interloquire in maniera equilibrata con i sindaci dei comuni di Ceranisi e Campomorone, che hanno capito la situazione e hanno deciso, come dire, di rinunciare alla loro prelazione su questi 3.200.000 euro che sono stati affidati su questo progetto, perché su questo progetto c'era un quadro economico, c'era un progetto, un PFTE che definiva la cifra per l'esproprio, la demolizione e realizzazione del parcheggio, con un quadro economico che aggiornate di 3.200.000 euro. Quindi i fondi da cui si attinge non sono i fondi dell'addendum, non sono i famosi 199 milioni che sono diventati 185, non si sarebbe potuto attingere da quei fondi. Su questo il commissario e anche il vice ministro sono stati molto chiari: quei fondi prima di tutto vanno a creare ristori e risarcimenti ai cittadini che, come dire, sono interferiti dalle linee dei cantieri, e quei fondi andranno anche per le azioni legali della messa in esercizio che arriveranno, e dovranno coprire anche il progetto di rigenerazione. Voi sapete che nel piano triennale è già inserito il nuovo parco di Arduino e i progetti di rigenerazione che stiamo portando avanti anche nel resto della Valpolcevera. Quindi qui non c'è stato verso di inserire Via Ferri in questo, è stato trovato questo nuovo fondo. Tra l'altro abbiamo rischiato fino all'ultimo, perché nel frattempo il Comune di Ceranisi è stato commissariato, e se vi ricordo bene l'ultimo giorno in cui il sindaco Montaldo, che sono felicemente contento che è stato rieletto, aveva firmato proprio un foglio di adesione a questa convenzione che permetteva l'utilizzo di queste risorse. In questo momento quindi abbiamo risolto un problema, non abbiamo sbandierato, i cittadini finalmente dopo 3 anni di attese saranno espropriati, li abbiamo già incontrati di nuovo tutti quanti, siamo già, come dire, in dirittura anche di dialogo per quanto riguarda le lettere, e il calcolo degli espropri è già stato calcolato, avranno anche l'indennità di PRIS, poi effettueremo la demolizione e poi effettueremo la realizzazione di un parcheggio. E tengo anche a precisare che il titolo è riqualificazione, e il titolo inserisce anche una parte urbanistica, perché essendoci un esproprio, l'esproprio deve essere riconosciuto da una pubblica utilità, cioè tu non devi, per espropriare deve esserci per forza essere riconosciuta la pubblica utilità, quindi è necessario anche un passaggio di variante urbanistica che può definire appunto questa pubblica utilità. Quindi la pubblica utilità legata alla realizzazione di un parcheggio. Il parcheggio rispetto al progetto originario sarà anche leggermente modificato, perché abbiamo deciso di inserire anche delle alberature che all'inizio non erano previste, perché tenete conto, vi do questa notizia, che per domenica è messa allerta 3 bollino rosso, quindi una cosa veramente record per la nostra città, non è mai successo queste ondate di calore così costanti, oggi e domani siamo in arancione, domenica rosso, quindi ci diranno fra un mese o due che è stata l'estate più calda di sempre, ma anche la primavera, perché le allerte con bollino arancione sono iniziate a maggio. Quindi è necessario che quel parcheggio non diventi, come dire, la Guyana francese, ma anche lì bisogna sempre di più andare verso un concetto di creare delle isole di calore. Quindi in questo parcheggio, che comunque parliamo di un parcheggio di cosa sarà, 10 mezzi, ecco, 13 mezzi, però inseriremo anche delle alberature in modo che chi parcheggia e lascia la macchina entra e esce, ecco, come dire, abbia anche delle condizioni idonee, quindi anche con materiale che non assorba calore. E questo anche nella filosofia nuova che bisogna per forza adottare, perché le nostre città stanno purtroppo subendo, chiamiamola transizione climatica, chiamiamola così, non creiamo allarmismi nei confronti di chi non definisce questa un'emergenza. Questa è la situazione. Se la Presidente è d'accordo, sentirei il dirigente, l'architetto Galarati, che sta seguendo questa vicenda, così può dare specifiche tecniche maggiori e poi siamo qui.
Grazie Assessore. Allora lascerei la parola all'architetto Galarati. Prego.
Buongiorno a tutti. Sì, molte cose l'ha già anticipate l'Assessore. La prima riunione, che è stata un po', possiamo dire, lo spartiacque nell'intercettazione di questa canale di finanziamento, è avvenuta a fine novembre tra il commissario, il comune, RFI e i due comuni di Ceranesi e Campomorone. Nell'ambito di questa riunione è stata definita la disponibilità di tutti i sottoscrittori della variante Enti Liguri, della convenzione quadro variante complessiva Enti Liguri, a individuare queste risorse pari a 3 milioni e 2 da economie dei vari appalti che erano stati nel frattempo completati nell'ambito dell'accordo, per il caso di Via Ferri, che chiaramente tutti conosciamo, nel senso che è con tutta evidenza un edificio pesantemente interferito dalle opere ferroviarie legate al Terzo Valico. E quindi, a seguito di questo, a fine anno, appunto nei giorni di Natale, come diceva l'assessore, è stata approvata in giunta lo schema del terzo addendum alla Convenzione Quadro Enti Liguri, che è stato poi sottoscritto da tutti i soggetti a febbraio. A quel punto è stato necessario redigere la convenzione attuativa, perché poi questi accordi quadro hanno poi chiaramente una parte più complessiva, una parte più generale e poi una parte, un secondo atto attuativo. Chiaramente questo non è stato immediato, perché potete immaginare comunque sia i temi erano vari da chiarire all'interno di questa convenzione, che invece è stata sottoscritta tra comune, RFI e commissario. È stata approvata la convenzione attuativa a maggio 2026 ed è stata sottoscritta poi sempre poco dopo. A quel punto è stato necessario adeguare il programma triennale dei lavori pubblici. Questo, do queste date un po' per capire, per spiegare come mai siamo arrivati un po' a ridosso delle ferie con questa delibera, perché effettivamente, anche se la scelta è stata fatta a fine 2025, chiaramente poi i passaggi formali hanno richiesto del tempo. Quindi la convenzione attuativa è stata sottoscritta, dicevo, il 13 maggio, e subito a giugno, alla prima adeguamento del programma triennale, si è dato atto della presenza del finanziamento. È stato anticipato al 2026 la quota parte di finanziamento relativa agli espropri, pari a 1.300.000 euro, al che ho assunto io la determinazione di accertamento impegno, che ha consentito di procedere intanto da un lato con gli incontri con gli interferiti. Come anticipava l'assessore, abbiamo già condiviso per ora a livello informale, e poi nei prossimi giorni verranno trasmesse formalmente gli schemi di accordo con tutti i singoli proprietari e residenti, perché come anticipava prima l'assessore, in questo caso oltre all'indennità di esproprio prevista dal testo unico degli espropri è prevista l'indennità PRIS, che chiaramente agevola molto, soprattutto in situazioni di questo tipo in cui, non dico che, ma in alcuni casi è quasi più corrisponde quasi al valore dell'immobile, quindi è una cifra importante che viene data ai residenti per agevolare lo spostamento in una nuova residenza. Quindi grazie anche al lavoro preziosissimo dell'ufficio espropri, abbiamo avviato le interlocuzioni con gli espropriati i passaggi adesso formali che in parallelo devono essere portati ancora avanti, una volta approvata la deliberazione di giunta comunale che propone al Consiglio, e quindi auspico che il Consiglio approvi la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. A quel punto potremo chiudere la conferenza dei servizi, che come sapete era stata avviata ormai un anno fa, all'incirca, adesso esattamente non mi ricordo, poi se volete ci trovo la data, ma più o meno un annetto fa, e si è già conclusa in linea tecnica, quindi tutti i pareri gli uffici li hanno assunti già a settembre. Però poi a quel punto lì non ha potuto concludersi con la determinazione conclusiva del procedimento, in quanto trattandosi di un procedimento espropriativo era necessaria l'attestazione della copertura finanziaria per l'effettivo corresponsione dell'indennità di esproprio. Gli obiettivi che ci siamo dati e che abbiamo anche comunicato ai residenti sono tra fine settembre e inizio ottobre il decreto di esproprio, in modo da poter avere l'immissione in possesso tra fine ottobre e inizio novembre, che potrebbe corrispondere col pagamento degli acconti. Come acconti stiamo ragionando su un 80% sia sull'indennità di esproprio sia sull'indennità di PRIS. I valori che sono stati stimati prima dai progettisti e poi verificati in qualche modo dal nostro ufficio, sono stati altresì condivisi nell'ambito del comitato PRIS, che come sapete viene coordinato da Regione Liguria, e c'è stato un verbale, l'ultimo verbale del comitato PRIS questo invece mi pare utile citarlo, del 9 luglio 2026, in cui sono state effettivamente sono stati approvati e condivisi gli schemi di accordo, che sono quelli che abbiamo trasmesso, che stiamo trasmettendo agli interferiti, e anche l'ammontare sia dell'indennità di esproprio sia dell'indennità PRIS. Quindi queste sono le tempistiche. Il progetto, come diceva l'assessore, è chiaro che il primo obiettivo e forse in questo caso l'interesse pubblico dell'opera sicuramente c'è ed è fondamentale, ma forse va quantomeno di pari passo con l'interesse pubblico di consentire a queste persone di togliersi da una situazione di chiara difficoltà ambientale e di vita quotidiana. Quindi comunque il progetto, come diceva l'assessore, verrà aggiornato da un punto di vista tecnico con la previsione di alberature che oggi non erano previsti. Oggi il progetto prevede, sono circa 1000 metri quadri, prevede la realizzazione di 13 stalli per sosta auto, più 2 per persone con disabilità e 4 stalli per motoveicoli. Questi numeri potranno leggermente variare adesso in fase di revisione progettuale. Io non avrei altri temi, poi chiaramente se ci sono domande siamo a disposizione.
Grazie architetto. Prego, commissario Bevilacqua.
Grazie presidente. Un appunto rispetto all'introduzione dell'assessore: mi sembra dal punto di vista politico d'obbligo, visto che l'assessore è campione del mondo di passatologia e quindi ha sempre il piacere di ripercorrere l'amministrazione comunale quando governava il centrodestra, Beh, cari colleghi, per informazione generale, il 27 luglio 2026 la variante complessiva degli enti liguri ha compiuto 14 anni. Pertanto, in questi 14 anni, anche con l'addendum, il primo del 27 febbraio 2012, da quell'addendum, dire che il centrodestra non si è occupato di quella parte di città non è propriamente vero. Anche perché io ho fatto un bellissimo esercizio attraverso la segreteria del gruppo, che ringrazio, insieme alla collega Bordilli, abbiamo fatto proprio un accesso agli atti per avere tutto lo storico, tutta la cronistoria, tutti gli interventi dei tre comuni interessati rispetto alle varie varianti, i vari addendum. Pertanto, quando si parla del centrodestra che ha governato la città, se vogliamo fare uno sforzo tutti insieme di passatologia, ci mettiamo dentro tutti dal 2012 ad oggi, e rispedisco al mittente il fatto che quella parte di città, quel territorio, fosse quantomeno considerato meno rispetto ad altre zone dal centrodestra, in quanto io posso testimoniare di essere stato presente anche quando ero consigliere in opposizione in municipio a degli incontri dove c'era anche il collega Picciocchi, che ricopriva il ruolo invece di assessore ai lavori pubblici, in loco per parlare dei problemi, delle criticità, delle situazioni, non solo per quanto riguarda il tema in oggetto, non solo per quanto riguarda l'impatto dei cantieri su quella parte di territorio o in generale in Valpolcevera. Tra le altre cose, non più tardi di qualche giorno fa, rispetto alle azioni che il comune di Genova può fare nei confronti di quelle zone impattate dai cantieri, noi avevamo fatto una proposta ben precisa riguardante la Tari, che attraverso un emendamento che il vice sindaco ha dichiarato in modo negativo, quindi non è passato. Quindi, rispetto a questo, c'è una forte sensibilità da parte nostra. E sul tema preciso, specifico, è anche bene ricordare che comunque la scelta politica attraverso l'addendum, l'ultimo addendum, pertanto con un governo di centrosinistra, di realizzare questo parcheggio viene proprio da una scelta politica vostra, che nel complesso di tutto quello che è accaduto in Valpolcevera, con opere che sono state inserite, sono state tolte anche secondo le indicazioni del municipio Valpolcevera, sarebbe magari da approfondire. Avremo sicuramente occasione in questi anni di approfondirlo, e ognuno di noi avrà da dire la propria rispetto anche alla conoscenza del territorio. Sul tema invece attuale, puntuale rispetto a questa delibera, il dottor Gallarati ha parlato, riprendendo anche le parole dell'assessore, rispetto alla necessità anche di avere degli altri pareri. Pertanto dovrà anche essere visionata dalla pubblica utilità, ci dovrà essere una variante urbanistica, se ho capito bene. Ok, non deve essere l'assessore, ho capito sicuramente male io, o magari nel suo discorso non ha specificato bene lei, sicuramente ho capito male io, quindi è già inserita all'interno. Ok, una domanda relativamente pertinente rispetto alla variante in enti liguri, dove questi 3 milioni e 2, abbiamo già affrontato il tema di Via Ferri in questa sala, in un'apposita commissione, rispetto alla realizzazione del parcheggio che cubava 3 milioni e 2, che rientrano come gli espropri all'interno della variante in enti liguri. Attualmente si riesce a capire di quali economie ci sono ancora a disposizione nella variante enti liguri? Perché questo dato è un dato molto importante anche per l'attività futura da parte del Consiglio Comunale di Genova. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Commissario Picciocchi, prego.
Grazie Presidente. Vede Assessore, per sua sfortuna ho un archivio abbastanza ampio. Dopo 8 anni di intenso lavoro con tantissimi limiti e carenze, sia chiaro, nel servizio di questa città. Però voglio partire in maniera costruttiva. Io sono lieto di questa delibera, sia ben chiaro. La condivido assolutamente perché, come lei ha detto correttamente, è da troppo tempo che si deve dare una risposta ai cittadini di Via Ferri. Quindi sono anche contento che alla fine il commissario Mauceri, che a noi aveva prospettato ben altre soluzioni, e ora dirò, ha trovato la quadra per prospettare a voi una soluzione andando ad attingere i fondi dalla famigerata variante Enti Liguri, che è stata ripetutamente modificata nel corso della sua travagliata storia. Quindi iniziamo dal dato positivo, perché io credo che noi dobbiamo sempre essere costruttivi. Si sono trovati i soldi, siamo contenti, parte l'attività di esproprio, siamo contenti, riusciamo finalmente a dare soddisfazione ai cittadini, siamo contenti. Detto questo, però, lo comprenderà, conoscendo molto bene quei luoghi, credo addirittura le persone del comitato di conoscere proprio a una, nome e cognome, mi hanno invitato anche più volte a casa loro, perché non è che l'attenzione al territorio l'avete solo voi, anzi, vi inviterei ad averne di più, magari non a lei personalmente, ma a alcuni suoi colleghi che si prendono delle libertà che francamente, ecco, ci lasciano piuttosto sorpresi. Detto questo, come lei ben sa, inizialmente in alcun modo era stata profilata la realizzazione di questo parcheggio come strumento per dare soddisfazione ai cittadini rispetto non solo al pagamento di indennizzi, ma anche alla necessità di lasciare le proprie abitazioni. Questo credo che lei debba avere l'onestà intellettuale di riconoscerlo, è stato un risultato portato a casa dalla precedente amministrazione, perché questo esproprio inizialmente non era previsto, la realizzazione del parcheggio non era previsto. Lei sa benissimo che nella prima versione del famoso protocollo col Ministero, se non ricordo male, del 2022, gli espropri erano contemplati solamente nella fascia di 30 metri dal sedime ferroviario. Quindi, siccome poi ci rendemmo bene conto che il territorio era complesso e non si poteva approcciare l'argomento con l'accetta in questo modo, andammo a approcciare delle situazioni che, come dire, richiedevano delle tutele particolari. Quindi questa situazione entrò, grazie alla mediazione politica della passata amministrazione, con il Ministero, con il commissario Mauceri e con RFI, nel perimetro delle modifiche da inserire nel contesto del PRIS. E inizialmente, mi spiace che lei lo abbia negato, ma mi ricorda un po' la vicenda che abbiamo trattato in consiglio con tanta passione della collega Bianchi, dove erano stati negati i rapporti con precedenti congestori di impianti sportivi, poi i documenti vi hanno smentito. Seduta pubblica del PRIS del 17 luglio 2024, presente RFI, presente Ministero, tutti i soggetti interlocutori che solitamente frequentano le riunioni del PRIS, era chiarissimo che, leggo testualmente, il progetto di Fegino, su proposta della Regione, da lui riferita a me pienamente condiviso, è stato stralciato dal progetto complessivo di rigenerazione delle aree urbane, per cui seguirà un iter autonomo, questo era proprio per velocizzarlo, in modo da attuare e concludere le relative procedure in tempi molto più celeri rispetto al progetto della rigenerazione. Questo si è reso possibile in quanto sono già disponibili per Via Ferri tutti i presupposti necessari a differenza degli altri ambiti. Le fonti economiche sono state individuate nel finanziamento di 199 milioni di euro che oggi purtroppo, come lei sa e come ci ha ricordato, è stato decurtato, stanziato per il progetto della rigenerazione. Questi erano gli accordi. Se poi il commissario Mauceri ha cambiato idea o se, come penso, voi non siete in grado di gestire le relazioni col governo, perché questo è il tema di fondo, ma è un di cui di un problema, Assessore, mi creda, molto ma molto più grande, e quindi non siete in grado di andare dal commissario Mauceri dicendo: scusa, ma cosa c'era scritto nel verbale con la presenza di RFI? Bene, ripeto, io ho sempre lavorato benissimo con il commissario Mauceri, non posso che parlarne bene, ok? E sono anche contento che la soluzione per togliere dall'ampasse le castagne dal fuoco ve l'ha data il commissario Mauceri, ok? Però per cortesia, ecco, assessore, non raccontiamo che siete arrivati voi, finalmente vi siete presi cura dei poveri cittadini che erano rimasti senza tutele, perché questo non l'accetto e mi dispiace che tra me e lei ci debba essere un contraddittorio di questo tipo, perché poi alla fine, come ho voluto vedere il mio intervento, potevo iniziare al contrario, no? Potevo iniziare da questa parte critica, come dire, poi evidenziare quello che andavo a ritenere positivo della delibera. Volutamente ho ribaltato l'approccio perché mi piace sottolineare le cose positive. Allora, come dire, ma perché ci deve provocare gratuitamente e inutilmente dopo che poi viene sistematicamente smentito dagli atti? Ma che bisogno c'era di fare questa premessa? Mi permetta questa critica politica. Poteva fare una figura migliore venendo in aula dicendo: sapete cosa c'è? Abbiamo trovato questa soluzione, c'è stato un cambio di prospettiva rispetto alla soluzione, c'è stato un cambio di prospettiva rispetto... Guardi, io non sono qua per prendermi dei meriti, non è questione, non mi interessa, d'accordo? Però non accetto, guardi, assessore, presidente, poi mi lascia 10 secondi in più se servirà. Grazie, presidente, ho letto un verbale poi, le smentite possono essere quelle che vogliamo, ho letto un verbale, scusi se ho osato leggere un verbale. Però concludo perché, come dire, mi piacerebbe che da questa vicenda traessimo lo spunto per impostare anche diversamente la nostra dialettica. Perché se fate una cosa buona, io vi dico, avete fatto una cosa buona. Ma perché nel presentare una cosa buona lei deve sempre e necessariamente sparare sistematicamente sull'amministrazione che aveva preceduti, che per carità aveva tutti i difetti del mondo? Ma perché non si può dire una volta: lavoriamo in continuità, c'è stato un... Ma è inutile che mi fa così, assessore. Sa anche, come dire, la stima che io ripongo in lei, le ricordo, quando fa le cose per me che io giudico positive, non ho nessuna difficoltà. Io questa delibera voterò favorevolmente e convintamente favorevolmente, ma perché non ho l'ansia di questa competizione che invece purtroppo, nonostante lei rivesta un incarico di governo, vedo che è ossessionato da quest'ansia di composizione. Io martedì in aula prenderò la parola e vi dirò: bravi che portate a compimento questa operazione. Però ecco, come dire, si renda anche giustizia a chi ha lavorato prima, perché poi vede, a me non interessano i meriti, perché i meriti non li ho tanto io, i meriti li ha l'architetto che è seduto vicino a lei, l'architetto Leverato, che i meriti sono degli uffici, non è che siete arrivati voi, arrivano funzionari nuovi, dirigenti nuovi, ok? Basta, semplicemente ci tenevo, come dire, a precisare questo sul piano del metodo. Poi auspicherei anche, e lo ripeto perché il tema è molto rilevante, noi venivamo sistematicamente attaccati sulle vicende Ultimo Miglio, Certosa, Rivarolo, Via Ferri. È sceso il silenzio, è calato il sipario, siamo ben contenti, diciamo che ci sia armonia, però ecco, ci piacerebbe anche sapere tanto poi come stanno evolvendo le cose, perché quando dobbiamo attaccare il governo che taglia questi fondi lo facciamo subito, quando poi però, come dire, i fondi vengono tagliati perché magari non vengono nemmeno impegnati dal comune, ecco, allora, siccome io so che si sta lavorando e sono contento di questo, abbiate, come dire, la cortesia di volerci raccontare che cosa state facendo, quali saranno le puntate successive, quando la pratica e le pratiche tornerà in aula, quando potremo rivedere i comitati di Certosa, insomma tutti quei cittadini molto attivi, molto vivaci quando si trattava di contrastare noi, e che vogliamo vedere qui, che vogliamo ascoltare, e per sapere come le cose invece con voi stanno procedendo in maniera assolutamente celere e di soddisfazione. Quindi io, presidente, sicuramente mi farò parte di dirigente, a parte che avevo già chiesto che ci fosse una commissione su tutto il tema della rigenerazione urbana dell'Ultimo Miglio, purtroppo si è persa nelle tante richieste di commissione, ma credo insomma che anche per amore della Valpolcevera sia un tema di fondamentale importanza che vada affrontato al più presto in quest'Aula, e quindi chiedo anche a lei di farsi parte diligente poi per sollecitare questa importante occasione di confronto, perché io ricordo, e i colleghi che erano in quest'Aula di maggioranza e opposizione possono testimoniarlo, commissioni fiume sui temi di Certosa, con i sindacati, con i comitati dei cittadini, con gli spalti pieni, in un anno Forse ne abbiamo fatta una, sì, una forse, ecco. Anzi, ricordo che giustamente l'opposizione ci aveva incalzato, allora dobbiamo darci un metodo, ogni mese ci vuole la commissione, quando non si faceva la commissione giustamente ci contestavano, come dire, calma piatta, attendiamo risposte. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Allora lascerei la parola... prima l'architetto Gallarati, prego, per le risposte tecniche.
Sì, buongiorno. Allora, parto dall'ultima richiesta del commissario Picciocchi e mi fa molto piacere fare un rapidissimo aggiornamento, poi se ci sarà una commissione chiaramente siamo a disposizione come uffici, sull'avanzamento del progetto di rigenerazione. Chiaramente gli uffici stanno lavorando quotidianamente sul tema. Come sapete, il protocollo, l'addendum al protocollo d'intesa ha quello approvato, l'altro diciamo, documento approvato a fine nei giorni di Natale ha suddiviso gli interventi del progetto di rigenerazione urbana in due ambiti. L'ambito 1 è l'ambito di Canepari, Rivarolo, chiamiamolo. Anche se nel documento viene ancora chiamato ambito fascia 030, ma noi vorremmo togliere questa, ormai lo stiamo chiamando ambito Canepari-Rivarolo, perché il tema del 030 chiaramente è un tema superato, come ben sapete, invece, e poi l'ambito 2 che è quello di Via Ardoino. Su entrambi gli ambiti ci sono stati dei passi avanti, chiaramente innanzitutto a livello progettuale. Sull'ambito di Via Ardoino, quindi sull'ambito 2, dopo essersi concluso il percorso di partecipazione con i cittadini tra gennaio e febbraio, è stato aggiornato il PFTE e sono state in parallelo avviate delle interlocuzioni con enti e uffici interni per individuare da un lato modalità di gestione condivisa di alcune parti del parco, perché chiaramente uno dei temi più delicati che era emerso nel percorso di partecipazione era la preoccupazione che poi fosse difficile garantire un'adeguata manutenzione dall'altro e presidio dall'altra a livello di sicurezza. Quindi abbiamo cercato di creare delle situazioni che si stanno definendo in questo periodo e che mi farebbe molto piacere poi quando saranno definite illustrare, per individuare delle modalità condivise, delle modalità di gestione condivisa di alcune parti del parco, nonché delle funzioni da inserire all'interno dei due edifici che nell'ambito del progetto del parco di Via Ardoino si prevede di espropriare senza demolire, penso sappiate, perché avevamo fatto comunque una commissione sul progetto. Ci sono alcuni edifici, quelli di Via Ardoino 5, quelli di Via Gibisasso, di cui si prevede la demolizione. Invece ci sono altri due edifici, quelli di Via Ardoino 11-13 e Via Cristofoli 9, di cui è prevista a progetto un esproprio parziale dei piani bassi finalizzato a una rifunzionalizzazione. È chiaro che la preoccupazione che avevo poi io personalmente, anche come dirigente che poi dovrebbe in qualche modo procedere con con l'esproprio e con i lavori, era attivare una procedura senza avere una funzione chiara e certa da inserire negli immobili, perché poi si rischia anche di creare dei vuoti che poi potrebbero essere anche occupati abusivamente e poi difficilmente liberati. Quindi stiamo andando avanti in questa direzione. In parallelo, per poter però procedere, sappiamo che ci scrivono tutti i giorni i cittadini perché effettivamente non hanno più avuto notizie chiare, perché noi abbiamo scritto formalmente e mandato al commissario Muceri e a RFI sia documentazione tecnica sia una richiesta di conferma del finanziamento, perché oggi non esiste ancora la convenzione attuativa o un decreto del commissario, comunque sia un atto del commissario o oppure una convenzione sottoscritta a più da tutte le, diciamo, gli enti e i soggetti competenti sul tema, che effettivamente dia certezza delle risorse, e senza quelle noi non possiamo andare a parlare ai cittadini, perché sennò si rischia di dare speranze inutili. Ecco. Lo stesso su entrambe, sia su Viardo, anche Via Ardoino. No, scusate, allora, un attimo, diciamo che sono tre ambiti distinti. Allora, variante Entri Liguri è un altro tema ed è un altro finanziamento ormai, e va per la sua strada, e su questa c'è certezza. Okay. Invece Via Ardoino e Via Canepari, l'ambito Canepari-Rivarolo, in realtà che sono quelli che fanno capo ai 186 milioni, è vero che c'è un documento quadro, un documento madre sottoscritto, ma non esiste ad oggi una convenzione attuativa che dia certezza di quante risorse. Come sapete, quel documento poi alto, chiamiamolo così, che è stato sottoscritto, prevede altresì che una serie di adempimenti che prima erano a capo del soggetto attuatore ora siano a carico di RFI, indennizzi, eventuali risarcimenti legali. Quindi davvero in questo momento la certezza che quel finanziamento sia utilizzabile non c'è. Noi abbiamo chiesto formalmente a Mauceri sia sull'importo di Via Ardoino, sia sull'ambito 2, e adesso sull'ambito 1, adesso vi dico come, abbiamo chiesto di darci certezza di finanziamenti, intanto al quantomeno per una prima fase. Allora, qui stavo dicendo, i 16 milioni Via Ardoino, 16 milioni, stiamo aspettando la convenzione attuativa. Invece, sull'ambito 1 è stata fatta una richiesta formale al commissario per 42 milioni, che dovrebbero coprire una prima fase di intervento relativa agli espropri degli edifici di cui si prevede la demolizione. Quindi siamo in attesa di questa risposta, che ci consentirà di cominciare anche lì a attivare una fase di dettaglio con i cittadini per cominciare a fare i sopralluoghi, stimare effettivamente le indennità di esproprio dei singoli immobili, e procedere con l'attuazione di questa prima fase realizzativa, che è quella che riteniamo più urgente. In parallelo sta andando avanti la progettazione del PFTE complessivo, chiaramente. Però abbiamo voluto, secondo la progettazione del PFTE complessivo, come sapete, ha delle interlocuzioni poi anche non banali con Regione Liguria e chiaramente avrà un percorso più lungo, abbiamo ritenuto necessario intanto in parallelo andare avanti con una fase attuativa, diciamo, che abbiamo chiamato fase 1, relativa intanto agli espropri e alle demolizioni. Quindi il PFTE complessivo sta andando avanti, abbiamo una riunione il 13 agosto in regione con gli uffici di regione proprio prima delle ferie per fare un ulteriore coordinamento dell'avanzamento della progettazione della riqualificazione complessiva. Chiaramente lì i temi sono tanti, e poi chiaramente siamo disponibili a entrare più nel dettaglio in una commissione ad hoc, i temi sono tanti su cui si sta parlando e le interlocuzioni con regione sono costanti e fondamentali. Quindi non so se è sufficiente come riepilogo. L'altra domanda, ecco, invece sulle quali economie ci sono nella variante Entri Liguri, oggi io non ho non sono in grado di rispondere. Mi sono preso l'appunto e faremo in modo per, se abbiamo queste informazioni, di rispondere. Siccome chiaramente non si tratta di un quadro economico complessivo, cioè noi sappiamo le opere che ci riguardano, non abbiamo il quadro esatto delle opere di Campomerone, delle opere di Ceranesi, delle opere degli altri soggetti. Quindi però verifico se riusciamo a ricostruire un quadro, non sono in grado di saperle dire se siamo in grado di ricostruirlo nel dettaglio. Allora, io su questo...
Fortuna che ci sia tutte le sedute. Io sono fuori microfono.
Allora, dal punto di vista tecnico.
Sto parlando con la Presidente di Commissione. Va bene? Vi sto ascoltando. Anzi, se volete poi intervengo, nel senso, e do delle risposte io al consigliere Bevilacqua, anzi, al di là che volete intervengo.
Io per chiudere l'intervento posso dire che mi prendo l'impegno di verificare, io personalmente, e credo neanche le colleghe, abbiamo questo dato oggi. Verifico se è un dato che abbiamo e che riusciamo a condividere.
Prego, Assessore Ferrante.
Allora, prima di tutto...
Allora, scusi. Sì, però stavamo dando la risposta all'assessore e ai tecnici. Non sapevo che la Bianchi avesse mozione d'ordine, quindi prego, se mozione d'ordine. Pensavo fosse un intervento.
Grazie, Presidente. Io, a differenza dell'assessore, le cose le dico a microfono, invece. E comunque anche quelle dette fuori microfono dovrebbero rispettare l'Aula e lei dovrebbe intervenire, perché è inaccettabile che un assessore dica una cosa del genere. In quello che ha detto, ma soprattutto quello che ha detto dopo, che essendo fuori microfono ha la libertà di dire quello che vuole. Mi sembra che questa amministrazione si debba dare una regolata, la Giunta in particolare, perché se pensa di arrivare qui con fare intimidatorio, con questa arroganza, come altri suoi colleghi di Giunta hanno scritto in determinate lettere unitamente al Sindaco, non l'accettiamo. Quindi come minimo ci chiede scusa a microfono. Dopodiché, Presidente, possiamo andare avanti con la Commissione.
La ringrazio. Ci sono anche la Bordilli e mozione d'ordine, prego.
Parlare prima la mia collega,
scusi,
che ringrazio.
Pensavo fossero interventi.
Ci mancherebbe. Allora, come dire, io intervengo anche come capogruppo, anche per riportare un attimo verso il mio collega, anche, come dire, allora, stiamo vedendo ed assistendo a diversi atteggiamenti che trovo non all'altezza del nostro comune e dell'Aula Rossa, e soprattutto sì, stigmatizzo il fatto che non è che si può dire quello che si vuole, basta che non si faccia microfono e assessore, non si può neanche dire poi che la giustificazione è che parlava con la Presidente. Ora iniziamo anche questi poveri presidenti a, come dire, a rispettarli e non a chiamarli in insomma, causa soltanto quando diciamo così serve a voi. I presidenti sono super partes, la collega fa un buon lavoro e quindi trovo anche abbastanza spiacevole che poi la, diciamo, seconda giustificazione sia che ci stava parlando con la Presidente. Però l'invito, ecco, è a, come dire, forse le è un po' scappato questo pensiero, ma anche fuori microfono, qui nell'Aula Rossa, non si possono dire certe cose. Che sia chiaro questo. Poi voi siete con l'abitudine, non lei, dice scriverle anche cioè, cose molto gravi. Lei no, e lo dico chiaramente. Però, ecco, non si faccia contagiare e, per favore, condividiamo, credo tutti, il fatto che anche fuori microfono, anche nella vita privata, ma ora noi qua siamo con dei ruoli, anche fuori microfono, nell'aula consigliare, non si può dire quello che si vuole, benché insomma, siano state tante persone qui che hanno spesso detto quello che invece volevano, ma soprattutto dalla Giunta, credo che debba venire un altro messaggio. Grazie.
Commissario Gambino, anche la mozione d'ordine? Prego.
Io per mostrarle solidarietà, Presidente, per il fatto che non viene messa nelle migliori condizioni di poter fare il Presidente, quindi personalmente le esprimo solidarietà, perché quello che ha fatto non è stato per niente corretto, soprattutto nei suoi confronti, credo.
Grazie. Allora. Prego, aspetti, non è ancora dato la voce, allora. Un secondo. Prego, Assessore, a lei la parola.
Allora, io tengo a precisare delle cose che... Quanto voi giustamente chiedete, giustamente, e ritenendo che anch'io come tutti sbaglio, però nella vita la corrispondenza dovrebbe essere più univoca, perché oggi abbiamo chiuso una commissione dove io potevo prendere la parola e dire, io mi sono sentito dire, accusare in diretta, streaming, che io agisco sul calendario delle commissioni dei consigli per far bella figura. Voi che siete stati in giunta sapete perfettamente che un assessore non incide minimamente sul calendario delle commissioni del Consiglio. Io questa cosa me la sono sentita dire in diretta streaming. No, adesso mi fate finire, come vi ho ascoltato, mi fate finire. Quindi, come dire, nella vita bisognerebbe anche avere l'onestà mentale ogni tanto. Vede, io posso anche avere un carattere, come dire, un po' fumino, per cui fuori microfono quando penso qualcosa lo dico. Sbaglio. Però in streaming oggi questa cosa è stata fatta ed è verbalizzata e io ho lasciato correre, perché è successa oggi questa cosa, la ritengo molto grave accusare un assessore di gestire le manutenzioni a seconda delle tempistiche delle commissioni per fare belle figure. Questa cosa è stata detta oggi ed è verbalizzata e l'ho lasciata correre. Ma se l'atteggiamento è questo, vi dico, se ogni volta siete pronti a crocefiggermi, io crocefiggo anche tutti gli altri che sbagliano, perché io sinceramente non scrivo nulla, sto attento al mio ruolo, come tutti voi sbaglio, come sbagliano tutti, però a volte, e vorrei anche precisare che io oggi ho iniziato il mio intervento ringraziando gli uffici. Io ho detto che se abbiamo raggiunto questo risultato è grazie alla disponibilità del commissario e al grande lavoro degli uffici. E mi sono sentito dire che io non ho ringraziato gli uffici. No, no, guardate, è tutto verbalizzato, fuori microfono no, ma quello che diciamo in microfono è verbalizzato. Quindi questo atteggiamento che voi pretendete andrebbe anche corrisposto. Perché quello che è successo stamattina è gravissimo e io ho lasciato correre, e ho lasciato correre perché non voglio alimentare polemiche, perché ritengo che una certa dialettica di scontro particolarmente acceso negli ultimi 14 mesi, io l'accetto. Io in streaming mi sono sentito accusare e chi ha ascoltato sta roba, magari a differenza nostra, può pensare che magari è vero che io possa agire sui calendari delle commissioni dei consigli. E mi sono sentito ora far la morale, mi sono sentito far la morale ora da chi ha fatto questo esattamente un'ora fa. Poi entriamo nel merito. Io borbottavo, perché il giusto termine è questo, borbottavo, in quanto ringraziamo da una parte gli uffici e poi pretendiamo che i nostri uffici vengano dirottati in un lavoro di andare a verificare tutte le risorse degli enti liguri, anche quelle che vanno oltre al Comune di Genova. Cioè, abbiamo gli uffici che sono i dirigenti che avete nominato voi, sono tutti uguali, sono bravissimi. Noi abbiamo la fortuna di avere un'ottima macchina amministrativa e noi non tiriamo mai in mezzo gli impiegati, ok? Perché non abbiamo usato nessuna azione quando siamo arrivati di nessun tipo di cambiamento, nel senso perché abbiamo avuto un atteggiamento amministrativo e politico intelligente. Io ho mantenuto certi dirigenti, anzi scusate, il dirigente Gallarati veramente l'ho nominato io. Ora, è forse l'unico dirigente che ho fatto nominare, dopodiché ed è strameritata come nomina, ma già lavorava come funzionario, già come project, come di fatto come dirigente. Allora, quindi dal momento che noi ricordiamo sempre che questa macchina amministrativa è fatta di ottimi impiegati e grazie a Dio questo permette nell'alternanza di fare in modo che noi siamo una delle amministrazioni che ha raggiunto tutti i target previsti dal PNRR e dal PON, io sono stato da Foti, dal ministro Foti settimana scorsa, io ho scoperto che il comune di Genova e il comune di Milano sono i due comuni più virtuosi, vi do questa informazione. Ok? Dopodiché, ripeto, il mio borbottare era il fatto che nonostante il gran aggravio di lavoro che hanno gli uffici, che sono tutti sotto organico, come voi sapete perfettamente, qualcuno faccia le pulci sulla rendicontazione delle varianti delle enti liguri. Ecco, questo era il motivo per cui borbottavo. Ho sbagliato a borbottare? Sì, cercherò di borbottare meno avendo un decibel di voce molto alto. Cercherò di borbottare meno e così vi recherò meno fastidio. Però vi vorrei ricordare che anch'io ogni tanto sento delle cose che fanno drizzare i capelli. E abbiamo chiuso una commissione con un qualcosa di estremamente offensivo, perché quella è stata una calunnia. E ho lasciato correre. Basta, il mio intervento è finito.
Grazie assessore. Gambino, mozione d'ordine. Prego.
No, a me mi dispiace che l'assessore si sia sentito chiamato in causa, ma io in realtà, tra altre cose, se questo discorso me la faceva la Presidente, perché io ho detto che le commissioni sono organizzate per dare il modo al Presidente di poter sempre rispondere in maniera positiva. No, non ho detto no, no, no.
Bella figura l'assessore,
per far fare bella figura l'assessore, quindi, voglio chiarirla, quindi io ho detto l'organizzazione delle interpellanze fatte in questa maniera, con dei ritardi nella calendarizzazione delle risposte, sembra fatta apposta per dare la possibilità all'assessore di far bella figura. Quindi io non ho detto che lei organizza le commissioni affinché venga data la possibilità a lei di far bella figura, ma che l'organizzazione tende a calendarizzare le interpellanze, tutto a caso, dopo tanti mesi, quando le cose sono già messe a posto. Quindi, innanzitutto la calunnia è un reato, quindi se lei si sente calunniato, visto che ha verbalizzato tutto, se lei si sente calunniato nello svolgimento della mia attività politica e nel giudizio politico che io do, fa una querela per diffamazione, perché dire che io ho commesso una calunnia è se stesso un reato, se io quella calunnia non l'ho fatta. Quindi ci sono lì degli avvocati penalisti, se lei dice a me che ho fatto una calunnia e poi non mi fa la querela, lei stesso fa un reato.
No, andiamo avanti, però che imparasse a comportarsi.
C'è tutto nel verbale, lo faccio tirare fuori.
Prego, commissario Picciocchi, per mozione d'ordine anche lei, aveva qualche secondo, le lascio un minuto.
Grazie, scusate.
Sì, vorrei...
Volevo sommessamente ricordare all'assessore che non è lui a nominare dirigenti, così magari un po' di continenza anche nelle espressioni che si dicono. Glielo ricordo, ci sono delle procedure di legge, c'è un principio di imparzialità della pubblica amministrazione, non è l'assessore che nomina i dirigenti. Ecco, non vorrei che ci fosse un po' di confusione di ruoli, grazie.
A lei. Ecco. Bevi l'acqua, prego. Chiederei un po' di silenzio in aula, grazie.
Grazie Presidente, ma sull'ordine dei lavori, perché non penso che l'assessore si rivolgesse all'intervento.
È mozione d'ordine.
Non penso che l'assessore si rivolgesse al mio intervento quando ha detto poco fa che si sente fare le pulci sulle economie della variante Inti-Liguri, anche perché ok, soltanto questo, perché comunque essendo consigliere comunale eletto democraticamente dai cittadini è mio compito poter fare questo tipo di domande agli uffici, in questo caso in sede di commissione, piuttosto che attraverso interrogazioni. Soltanto questo, grazie.
Grazie per la specifica. Andrei a chiamare l'aula. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, assente, Picciocchi Sindaco Vince Genova, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova Noi Moderati. Scusate, siamo al voto, per favore. Cioè, sì, però silenzio in aula, grazie, non è il momento. Orgoglio Genova Noi Moderati, assenti. Lega, aula, Forza Italia, Gruppo Misto. Grazie e ringrazio tutte e tutti, vi auguro buona giornata, la seduta è chiusa.